non vi dirò l'acqua calda, o meglio, no, vi dirò l'acqua calda, cioè non vi dirò delle grandi novità perché venite da una riflessione abbastanza già corposa su questi temi, però non, quello che vi porto non è, per quanto mi riguarda, solo appunto una riflessione teorica, ma si nutre dell'esperienza a contatto con i ragazzi, con adolescenti e anche adesso con giovani di età universitaria. E cioè il grande problema è che la morte nel nostro mondo è per un verso onnipresente e per l'altro censuratissima. È onnipresente dove dovrebbe essere censurata, è ce censuro meglio, dove non sarebbe necessaria questa onnipresenza ed è censurata invece dove occorrerebbe parlarne, mostrarla, vederla. Perché a me ha stupito venire a sapere questa cosa dai miei alunni. Esistono milioni, milioni di profili Facebook di morti. 50 milioni, mi diceva questo ragazzo. 50 milioni di profili Facebook di morti. Oppure esiste un MySpace dei morti che si chiama My Death Space, dove vengono create pagine per ricordare persone defunte, spesso anche in modo abbastanza drammatico, diciamo, tragico. Per cui non è che la morte non sia presente, no? A me l'idea che esistano profili di defunti colpisce, che vengono aggiornati magari con messaggi, post, ricordi, in occasione degli anniversari. È una cosa che ha colpito molto, non è neanche la peggiore, cioè, o meglio, non è questa cosa devastante, però se ci pensate, dice appunto di, come dire, questa virtualizzazione anche della morte, no? Dove quella persona è morta, però e continua a avere il suo spazio digitale, uno spazio che oggi per noi è parte integrante della vita e delle nostre comunicazioni, come ben sappiamo, e come dire, che diventa quasi una sorta di cimitero virtuale, dove io vado, un grande cimitero virtuale, dove io non devo andare fisicamente, non c'è tutta quella sensazione, se volete, come dire, inquietante, di caducità che comporta, per esempio, l'entrare realmente in un cimitero, no? E io conosco persone che fanno fatica a entrare in un cimitero, al giorno, per esempio, anche solo al giorno della celebrazione della commemorazione dei defunti. Il cimitero virtuale è più facile, lasciamo delle frasi, lasciamo un emoticon, ci commuoviamo a vicenda e quindi da un certo punto di vista la morte c'è, la virtualizziamo, il corpo digitale, passatemi il termine, della morte resta lì bello esposto e se volete una dinamica che riguarda mica solo la morte, perché noi sempre di più ci stiamo convertendo al virtuale, la vita si converte al virtuale, il nostro corpo è sempre più anche un corpo virtuale e come accade in tutto il resto della vita, non esporremmo mai un cadavere, però esponiamo il corpo virtuale dei nostri cari estinti su queste pagine. Per non parlare poi, voglio dire, della morte spettacolarizzata, della morte giocata, anche in forme abbastanza splatter, passatemi il termine, che i nostri ragazzini possono incontrare ben prima che qualcuno li abbia messi di fronte anche solo remotamente all'esperienza della morte. Perché in classe con mio figlio, fin dalla seconda elementare, in classe col mio secondo, c'erano i bambini che già giocavano agli sparatutto o che avendo una Smart TV in camera potevano guardare qualunque cosa, anche non cose propriamente adeguate all'età, cose per cui magari dormivano con la luce accesa per i 2 mesi dopo e mio figlio mi chiedeva, ma chissà perché, perché un giorno te lo spiego perché. Però da un lato c'è questa dinamica, quindi non è che la morte non sia presente, però sappiamo perfettamente che, complice il fatto, grazie a Dio, che il nostro mondo occidentale si trova digiuno da guerre sotto casa, si trova organizzato da forme civili che benediciamo e di cui ringraziamo, è certo che la morte non ha quella presenza, non ha quella familiarità che io penso solo alla generazione dei miei nonni, ma ancora anche quella dei miei genitori che sono nati negli anni 50, certamente c'era. E questo, se volete, è dovuto in parte anche al fatto che quelle reti, che erano le reti in cui avveniva in modo primario l'educazione, ma erano anche le reti in cui si giocava tutta la vita, che coprivano archi generazionali molto ampi, non ci sono più. Cioè, mio padre è cresciuto con la sua nonna, che era la mia bisnonna, che è morta a 102 anni, ho fatto in tempo a conoscerla anche io, che ero già abbastanza grandina. E si viveva tutti in una rete così stretta che era, non dico normale, però questa l'idea di generazioni che si passano l'un l'altra, la fiaccola della vita, e a un certo punto il tedoforo che cede la fiaccola muore, era un'idea che non era lontana perché faceva parte dell'esperienza quotidiana di vita, mica moriva tutti i giorni uno in famiglia, però io sento i racconti di mio padre, dei miei zii, di questa famiglia molto numerosa, perché i miei nonni hanno avuto tutti più di 10 fratelli cada uno, quindi immaginatevi i raduni di famiglia nella vigna con figli, nipoti, cugini, cosa potessero essere, però nei racconti di vita entrava la morte. Io l'ho sentita raccontare perché spesso accadeva in casa e si era presenti e faceva parte della dinamica del vivere. E questa cosa era già una educazione alla morte anche per le generazioni più giovani. Noi adesso tutte queste esperienze non le abbiamo più. Noi nel nostro Occidente, ricco, anestetizzato, se volete anche un po' illuso dell'immortalità. Perché guardate, poi io insomma vorrei non parlare per tutto il tempo e lasciare intervenire anche voi e avere anche un confronto con la vostra esperienza. Però quando io parlo con i miei giovanotti, mi rendo conto che loro sono anche abbastanza imbevuti di una convinzione che è diventata sotto traccia, cioè non è che si mettano a teorizzare filosoficamente posizioni sulla vita e sulla morte, però nel loro immaginario quasi automatico c'è in qualche modo l'idea che alla fine c'è sempre una soluzione per tutto, perché la tecnica ci aiuta, possiamo intervenire sulla nostra nascita, sul modo in cui veniamo al mondo, possiamo intervenire sull'origine della vita e far tutti i paciughi che vogliamo. Figurati se alla lunga, se quando sarò vecchio io, una volta uno me l'ha detto, prof, lei è vecchia, ma grazie, vabbè, c'ha ragione, a 30 anni sei vecchio, per loro figurati a 40. Ma lei è vecchia, ma quando io avrò la sua età, e tu dici va bene, ok, sono diventata proprio la bisnonna, quando io avrò la sua età, secondo me la scienza avrà trovato un modo per allontanare la morte il più possibile, ma chissà, magari anche per sconfiggerla. E te lo dicono tra il serio e il faceto, però tu capisci che non la escludono a priori questa possibilità. Poi ti vai a guardare il manifesto del transumanesimo, gente che non sono propriamente i barboni che dormono sotto i ponti, ma i tycoon, i ricercatori, gli scienziati della Silicon Valley, dell'MIT, che stanno lavorando in questa direzione e che ti dicono: arriverà il momento che noi correggeremo quello strano difetto di madre natura per cui ci ammaliamo e moriamo. Ci libereremo di madre natura. Ci evolveremo e non saremo più questa roba finita e mortale, saremo qualcosa di nuovo, saremo altro. Cioè, addirittura, voglio dire, questa è una posizione che non è una filosofia lontana di qualche autore romantico, di qualche greco, vabbè, sono vecchi, antichi, svalvolati, greci, ma anche la scienza e la tecnica che, permettetemi, lo stiamo vedendo, io credo, mai come durante questa pandemia, sono diventati le nuove religioni e i nuovi sacerdoti. Adesso la casta sacerdotale sono gli scienziati, i tecnici e i medici. La scienza e la tecnica con cui i nostri giovani, almeno con i cui prodotti i nostri giovani sono molto più a loro agio di quanto probabilmente non lo siamo noi, vivono su questa idea. Io direi su questa illusione, però ci si investono dei soldi, ci si lavora, ci si scommette, si ricerca in questo senso piuttosto che far ricerca in altro senso. Quindi tutto adesso nella nostra civiltà, in qualche modo, da un lato virtualizza, spettacolarizza la morte, dall'altra parte non solo ci priva dell'esperienza della morte, ripeto, io non sono, cioè non è che rimpianga il fatto di non avere la guerra per strada come nei racconti dei miei nonni, ecco, però è vero che non abbiamo più quella forma di esperienza e anzi viviamo in una illusione collettiva, passatemi il termine, per cui in qualche modo sembra che alla fine prima o poi ce la potremo risolvere, o comunque in una mentalità che fa del dolore della morte degli incidenti di percorso, una iattura, e qualcosa da allontanare il più possibile o da anestetizzare il più possibile, comunque è da rimuovere. E io credo che il primo grande tema educativo sia questo, e cioè il fatto di educare, passatemi questo termine, alla morte, anche se non mi piace, o meglio, il fatto di fare i conti in quanto educatori con la morte di fronte ai ragazzi, inevitabilmente chiama in causa il nostro, il mio rapporto con la morte, cioè chiama in causa il modo in cui io mi pongo di fronte a questa cosa, di fronte a qualcosa che fa parte della condizione umana. Ma già dire questo oggi non è scontato, sì, ne fa parte, non si dice. E questo è il primo grande tema, secondo me, perché capite che implica un lavoro che non si risolve, perché noi cambiamo, e cambiano le stagioni della nostra vita, e magari da un anno all'altro, da due anni all'altro, ci troviamo a dover noi stessi elaborare lutti, per cui quello che per noi può essere più semplice, più vero, quest'anno di fronte a questi ragazzi, a questi bambini, non è detto che lo sia magari l'anno successivo, tanto per dire. E con questa cosa ci dobbiamo fare i conti, perché secondo me il primo lavoro è lì. Cioè io non posso coinvolgere in alcun tipo di lavoro, di consapevolezza o di esperienza nessun altro, nella misura in cui quel lavoro non lo faccio io. C'è poco da fare, io non posso educare all'affettività, mi occupo anche di questi temi con una fondazione, se continuamente non riapprofondisco il modo in cui io vivo l'affettività e l'amore, io non posso, lo sapete meglio di me, introdurre all'orizzonte della religiosità e della religione qualcuno se io per primo non mi pongo di fronte a questo, non per forza in termini risolutivi e pacificati. Allora io non posso aiutare nessuno, o meglio, nemmeno posso far compagnia a qualcuno che deve stare di fronte alla morte in quel momento, se quel lavoro io non lo faccio per me. A volte dover stare di fianco a qualcuno ci costringe a fare un lavoro che non avevamo mai fatto prima o che avevamo sospeso. A me è capitato di recente, perché sono 2 mesi, o meglio, saranno 2 mesi a fine gennaio, che una coppia di carissimi amici, quegli amici di infanzia che conosci quando sei ragazzino e adesso siamo quarantenni, avevano un figlio arrivato dopo 13 anni di matrimonio. Questo bambino è morto 2 mesi, 1 mese e mezzo fa, a nemmeno 2 anni di vita, in maniera inspiegabile, dopo che aveva avuto un lungo percorso ospedaliero. Ora stava bene, quindi tutti avevamo tirato un bel sospiro di sollievo, e poi in poche ore improvvisamente se n'è andato. E questa cosa a me ha portato di nuovo faccia a faccia, grugno a grugno, più di qualunque pandemia, perché io devo ringraziare Dio, in questa pandemia io, a differenza di altri, non ho vissuto il dramma, poi anche su questo diciamo qualcosa, il dramma del morire o del perdere un proprio caro in questo particolare momento, in questo frangente, in cui morire in ospedale, morire di Covid, ha significato per molti morire soli, e per i loro cari non poter vivere una ritualità che è fondamentale nell'esperienza della morte, il momento del saluto, del congedo, del distacco. Io però mi sono trovata di fronte a questa cosa, che non è stata meno, sinceramente, meno pesante, e tuttora lo è, mi permetto di dire. E io mi sono resa conto che ho potuto stare di fianco a questa persona, e lei ha tollerato la mia presenza di fianco a sé, perché non sempre siamo graditi e non sempre siamo capaci di star di fianco, solo perché io ve lo dico così, a un certo punto ho permesso che questa cosa mi lacerasse, perché per me è lacerante un bambino di nemmeno 2 anni che ha fatto 1 anno e mezzo di calvario e che poi muore lasciando i suoi genitori senza figli. Questo che era il figlio quasi del miracolo per come era arrivato, dopo il tempo in cui era arrivato, per tutto quello che aveva smosso. E per me era una cosa lacerante. Io sono riuscita a stare di fianco a questa mia amica quando mi sono lasciata lacerare. Che non vuol dire adesso, capiamoci, non voglio introdurre un clima funereo in questo discorso, però il punto è proprio questo, cioè la nostra. Tema della morte ci costringe anche di fronte a dei ragazzi, persino di fronte a dei bambini, ad andare al significato e alla nostra condizione umana, alla nostra condizione umana. E secondo me il grande problema oggi è che noi abbiamo fatto fuori tanti aspetti della nostra condizione umana anche dai processi educativi. Cioè, quando in tempi ancora non troppo lontani, perché guardate, il servizio militare era ancora una forma di iniziazione, l'educazione appunto avveniva tramite rituali iniziatici, passaggi iniziatici, quelli, chiamiamoli, no, quelli delle popolazioni antiche, quelli che adesso sopravvivono in realtà tribali quasi estinte, che magari sono roba da folklore, da turismo. Mettevano veramente a contatto con la morte perché prevedevano menomazioni, pensate alla scarificazione rituale o insomma alla tatuazione o al rischio della vita, sempre sorvegliato dalla comunità degli adulti, dalla comunità degli anziani, perché non si voleva che questo ragazzo morisse, ma si voleva che sperimentasse la morte. E la presenza incombente della morte nella sua vita. Oppure pensate ai rituali orfici, eleusini, dove l'adepto, l'iniziato, viene condotto nelle viscere della terra o immerso nell'acqua o entrambe le cose per poi rinascere alla luce. Cioè era molto chiara nei processi educativi, talmente chiara che era performata, non è che venisse detta, te la facevano vivere a vario titolo, era molto chiara questa idea. Che crescere, che vivere, vuol dire sempre anche un po' morire, perché alla fin fine il ragazzo che cresce affronta una serie impressionante di morti simboliche. L'adolescenza è quel gran calderone che è, poi se ve ne ha già parlato la psicologa, e tra l'altro era Leoni, quindi io posso solo balbettare al suo cospetto, fermatemi se queste cose che vi dico le avete già chiare, però l'adolescenza è un momento in cui i pensieri di morte nei ragazzi affiorano. E non per forza come oddio, pensieri suicidi, ma è un lavorio che c'è perché bisogna morire all'infanzia. Anche la rivalità, talvolta, sempre a livello inconscio, a livello edipico, a livello freudiano col genitore, è questa perché io devo non uccidere il genitore, ma uccidere simbolicamente. Il suo ruolo divino, perfetto, dentro di guida totale, dentro di me. È un passaggio delicatissimo che è una vera e propria morte simbolica. E dopo l'adolescenza non è che le morti simboliche vengano meno, perché inizia una lunga stagione di scelte in cui ogni scelta implica un bellissimo sì. La cui porta si apre solo grazie ad altri, anzi a molti più numerosi no. E tutti questi no sono parti di sé e possibilità, magari bellissime e degnissime, che io devo chiudere, che devo accantonare, a cui devo rinunciare. Se io scelgo un determinato lavoro non potrò sceglierne altri. Se scelgo di fare questo sport impegnativo, forse non potrò anche imparare a suonare quello strumento che mi sarebbe piaciuto tanto. Faccio esempi banalissimi. La scelta della scuola superiore. Io in questo momento, che non è facile perché essere un ragazzino che fa le scuole medie o superiori adesso, ecco, io non augurerei al mio peggior nemico. Mio figlio, per fortuna, è il più grandino adesso, il più grandino dei 3 ora è in prima media. Quelli che anche se finiamo in zona rossa continuano ad andare a scuola. Io ringrazio il cielo perché complice questa situazione, però ho tante mamme, amiche con figli in terza media che mi telefonano perché questi ragazzini che devono scegliere la scuola superiore sono in tilt. in tilt, perché è complice anche la sospensione della vita. Loro la vivono così: non puoi più andare a calcio, non puoi più andare al parco a giocare con gli amici, non vai a scuola. Però diventa molto chiaro il fatto che questa scelta per cui tu cambierai completamente scuola, magari senza aver visto più i tuoi compagni, avendoli visti un mese perché poi sei tornato in DAD, e questa decisione segnerà la tua vita. E quello che rimane fuori da quella scelta morirà, sparirà, non sarà più te. Non sarà parte più della tua vita. Allora, crescere è continuamente anche un po' morire, a possibilità realizzate, a parti di sé, a esperienze, a fasi della vita. I processi educativi questa consapevolezza l'hanno sempre incorporata e l'hanno sempre resa plastica ed evidente anche agli occhi dei ragazzi. Il padre verificante, che è la figura archetipica per eccellenza del processo educativo, aveva proprio questa funzione. Dal momento in cui più o meno simbolicamente taglia il cordone ombelicale dalla madre, caccia fuori il giovanotto, come nelle fiabe di magia, dal recinto paterno e lo spedisce nel mondo, sta proprio dicendo questo: figlio, la vita è vivere, per poter vivere tu devi continuamente morire. Ed effettivamente le esperienze di morte, di chiusura delle possibilità, di limite, di fatica che tu fai, sono una delle cose più vere che tu puoi attraversare, perché sono l'esperienza, un anticipo di quella esperienza che è il crocevia di tutte le possibilità, una possibilità suprema e paradossale, perché è la fine di ogni possibilità, a cui prima o poi tutti arriviamo. Fa parte del gioco, non aver paura. La vita vale la pena essere vissuta. È la cosa più fragile e più meravigliosa che ci sia, e tu ce la puoi fare. Tu ce la puoi fare a vivere e ce la puoi fare anche a morire. Questa cosa adesso noi l'abbiamo fatta fuori, perché i processi educativi, voglio dire, per come avvengono, proprio per come avvengono, tutto quello che poteva essere una prova anche faticosa. Io ho citato il servizio militare perché non aveva lo scopo di essere un rituale iniziatico, ma di fatto lo era. Te ne vai da casa, ti trovi in una realtà nonnistica, magari anche ostile, no? Sappiamo, io per la mia età anagrafica conosco tutti i miei amici più grandi di me, lo hanno fatto. E loro adesso a posteriori lo riconoscono, magari non definendolo con il lessico di rigore, però lo riconoscono come un passaggio iniziatico. Adesso di queste cose non ce ne sono più. L'esame di maturità, togliamolo la commissione interna, perché sennò il povero nanino viene sgarbellato dal professore che non lo conosce e magari lo tratta male. Cioè, facciamo fatica a dire dei no ai nostri figli per timore di frustrarli. Voi mi capite? Alla faccia della morte simbolica, alla faccia del rituale iniziatico, ecco. Quindi questo aspetto dobbiamo farci i conti, perché ma non è per dire era meglio quando andava peggio, ah, guardiamo nostalgicamente indietro, che bello quando uscivi con la tua bella cicatrice rituale, cioè è così. Però noi dobbiamo essere consapevoli dei momenti in cui ci troviamo e dobbiamo essere consapevoli del fatto che se prima tanti discorsi non c'era bisogno di farli, era perché i processi educativi incorporavano tutto della realtà come dovrebbe essere. Cioè a me colpiva anche questa cosa. Adesso va molto di moda una idea nata negli anni 70 in ambito anglosassone, perché lì se ne inventano a ritmo continuo, però adesso sta prendendo molto piede anche in Italia, forse ne avete anche sentito parlare, una vera e propria disciplina che si chiama Death Education, educazione alla morte. Poi se tu vai a guardare le cose che fanno degnissime, per l'amor del cielo, vedi che in realtà è mettiamo a contatto il bambino con le sue emozioni, aiutiamolo ad esprimersi, diciamo che la morte c'è. Allora, benissimo, però se noi abbiamo bisogno della death education è perché evidentemente c'è qualcosa che tocca a livello dell'education. Io non voglio sminuire chi fa questa cosa, anche perché ora si è resa necessaria, evidentemente. Però capite che se siamo arrivati a dover fare una educazione alla morte, cioè a mettere a tema la morte, cosa che rischia poi di essere un discorso e nient'altro, È perché quello che è un fatto, un accadimento, il fatto educativo nella storia umana, che da sempre ha incorporato il senso della vita, il nascere, il morire, con tutte le ritualità connesse, questo aspetto ora non lo presenta più. Questo aspetto ora non lo presenta più. Per come viviamo noi oggi anche. Si è rotta quella rete di generazioni, i nonni non ce li hai più in casa, la morte spesso è anche ospedalizzata, per cui avviene lontano da casa e poi si apre il tema, glielo facciamo vedere il nonno, non glielo facciamo vedere, ma lo portiamo al funerale, non lo portiamo, che sono problemi indotti dal fatto che le mutate condizioni rendono la morte un problema, come non è mai stato, cioè non che non sia una tragedia il morire, un dramma il morire, però noi dobbiamo mettere a tema tutto questo e cercare di saltarci fuori perché è diventato un problema. Perché è sparito dalla nostra visione del mondo. Allora, un'altra cosa che io mi sento di dire, sempre non per dare delle ricette, però io sono qua per condividere con voi delle riflessioni anche operative, diciamo così. Allora, la prima è questa, e questa volete è una cosa più generale, appunto, ognuno di noi deve farci i conti e non può smettere di farci i conti ed è credibile non nella misura in cui risolve il problema, ma nella misura in cui ci fa i conti. Con questa cosa per sé. Questo vale per l'educazione, punto. E quindi vale anche per l'educazione quando ci troviamo a dover affrontare il tema del lutto e della morte. L'altra cosa è questa, che nella mia esperienza i discorsi lasciano il tempo che trovano. E con i bambini ne lasciano molto poco, ma anche con i ragazzi può arrivare il discorso solo quando tu hai già superato tutto un certo livello, un certo step, certe fasi, quando si è verificato, adesso vi racconto un esempio concreto, quando si è verificato il dramma del suicidio di questo ragazzo, nella mia scuola, il terzo di tre figli, due fratelli, molto grandi, cioè più grandi di lui, già diplomati, molto bravi, due geni. E bravissimi a scuola, carriere universitarie lanciatissime. Lui era quello un po' più normale, era bravino a scuola, aveva i suoi 6, i suoi 7, giocava molto bene a pallacanestro, aveva tutte le sue manie perché entrava in classe e metteva il panino sul termosifone per poterlo mangiare caldo all'intervallo. Queste cose che mi fanno tenerezza. E poi un giorno sua madre è uscita per andare a messa, alla messa di un defunto, perché erano una famiglia di quelle che gravitano attorno alle parrocchie, ma magari non particolarmente convinte. Sua madre è uscita per andare alla messa di un parente, c'era l'anniversario, e quando è tornata lo ha trovato impiccato in bagno. Lo ha trovato lei. E la notizia è girata subito perché poi ci si conosce un po' tutti in qualche modo, cioè anche io questa famiglia, pur non conoscendola, nel senso non era una famiglia di amici, lui non era un mio alunno, ma hai un po' sempre presente chi sono tutti. La notizia è girata, la mattina dopo, prima ora, i ragazzi, compagni di classe sconvolti, hanno alla prima ora, perdonatemi, ma io lo dico, la prof di religione. La prof di religione entra in classe e loro sono sconvolti e le chiedono: noi non sappiamo, le dicono: noi non sappiamo stare di fronte a questa cosa. E lei risponde: ma no, dai, ma non bisogna mica pensarci. Apre YouTube e inizia a mettere dei filmati cretinata su YouTube, così ridiamo e non ci pensiamo. Questa persona, appunto. Evidentemente io non la giudico questa collega, perché io capisco che lei probabilmente fa fatica a starci di fronte per sé, perché non c'è altra spiegazione, guardate. E io non dico, magari al suo posto avrei fatto peggio. Però ecco, questo è un errore clamoroso. Questi ragazzi dopo hanno, cioè, si sono chiusi, chiusi, muti. Chiaramente tu fai vedere la ferita, uno ti dice no, no, non ce l'hai, ma che ferita, non vedo niente, basta. Io cosa la faccio vedere a qualcun altro a fare? Se mi rispondono che va tutto bene, che non ci devo pensare, perché poi immaginatevi tutti i sensi di colpa, no? sensi di colpa che chiaramente sono anche degli adulti, di quelli che li lasciano entrare, ma figuratevi i compagni, ma noi potevamo accorgercene, potevamo fare qualcosa, cavolo, ma l'ho preso in giro ieri, magari è colpa mia. Dopo scattano tutte queste dinamiche. Ti trovi davanti uno che ti dice che non c'è niente, non è vero niente, questi si sono chiusi a riccio. E un'altra cosa che mi ha colpito è stata questa, che in due o tre professori ci siamo mossi e abbiamo contattato anche alcune realtà che sono sul nostro territorio, Padre Stenico a Modena, forse l'avete sentito nominare, insomma accompagnano anche famiglie con malati terminali o con lutti e quindi lo abbiamo contattato per chiedergli due dritte e gli abbiamo chiesto di venire a parlare anche a noi professori, a tutto il corpo docente, chiaramente con l'accordo della preside e anche questa cosa io la devo dire. Quando lui è venuto, abbiamo organizzato l'incontro, è stata mandata una mail a tutto l'indirizzario, insomma, segnalando che c'era stata questa iniziativa perché alcuni docenti avevano sentito il bisogno di confrontarsi con qualcuno che, insomma, vive dal di dentro e accompagna questo tipo di situazioni anche tra i giovani. E la risposta più gettonata, al di là che su 150 forse ci saremmo stati in 15 poi effettivamente, ma tanti hanno risposto, ma mi vale come accreditamento per le ore di formazione docenti che devo fare? E quando il vicepreside ha scritto a me dicendo io li mando a quel paese o non rispondo, io gli ho risposto non rispondere, basta. Però ecco, e io anche qua non voglio colpevolizzare, però vedete che il problema siamo noi, cioè, ma, ripeto, non ah, cattivi, non ve ne frega niente, cioè, è la nostra fatica di stare di fronte a questa cosa. Come si è sbloccata quella situazione anche con la classe? Si è sbloccata quando noi li abbiamo messi in contatto con un adulto che a quel punto non era più dentro la scuola, per cui cioè, gli insegnanti ti hanno deluso i due o tre che hai incontrato tu e tu adesso mi fai di tutte le erbe un fascio e quindi loro poi si sono radunati, credenti, non credenti, gli alunni islamici della classe, tutti attorno al parroco di sto ragazzino che poi se li ha tirati su, che li ha presi, li ha lasciati urlare, sfogare, piangere, maledire, bestemmiare, tutto quanto e poi pian piano li ha ricuciti, li ha visti più volte, prima e dopo il funerale che lui ha celebrato, e all'inizio poi lui insomma, mi diceva, perché lo conosco, siamo in buoni rapporti, siamo amici, lui mi diceva, io all'inizio sono stato lì, cioè ho taciuto, sono stato lì, perché questi avevano uno sbrago addosso, erano aperti in due e dovevano urlare, perché quando sei aperto in due hai male, cioè, e bisognava che questa cosa uscisse, si sentivano in colpa, si colpevolizzavano a vicenda, non capivano, avevano paura che potesse capitare anche a loro, e, insomma, tutta questa dinamica, per cui l'altra cosa che mi sento di dire è questa. Sempre come spunto operativo, che guardate, io la dico ed è banale, però poi quando ti ci trovi davanti capisci che la banalità non esiste in questo campo. E l'altra cosa che mi viene da dire è questa, cioè essere una presenza significativa, una presenza educativa per i nostri bimbi, per i nostri ragazzi, è innanzitutto esserci. Cioè, non lasciarli da soli davanti a questa esperienza, che loro sappiano che non sono soli, che possono essere accompagnati, che non sono soli, che c'è qualcuno che non nega, non minimizza, non rimuove, perché se tu stai male, male da bestia, uno che ti dice ma no, dai, ma non è niente, non hai niente. Non è uno che è lì con te e tu è chiaro che ti chiudi, ti senti anche un demente perché provi un male da bestia oppure pensi che nessuno può capirti e che non c'è soluzione, che sei condannato a restare prigioniero di quella cosa lì perché gli altri non la vogliono nemmeno vedere. Quindi stare loro vicino, cioè non negare e essere molto attenti e molto pronti a raccogliere tutto quello che viene fuori. a prenderselo anche addosso, senza pensare di poter avere subito una risposta, un consiglio intelligente, un'indicazione chiara. E quando mio figlio, il più grande, Riccardo, è arrivato in seconda elementare, è arrivata nella sua classe, è arrivata lì perché il padre ha cambiato scuola alle figlie, una bimba, e questa appunto iniziava la seconda elementare, e la sorella più grande era in quarta, sono arrivate iscritte appunto per quell'anno lì, una in seconda e una in quarta, perché mio figlio è in una scuola paritaria, dove c'è molta attenzione educativa, perché il padre ha preso questa decisione dopo che pochi mesi prima la moglie, una professoressa di italiano, tornando a casa da scuola, ha avuto un colpo di sonno in macchina e si è schiantata contro un camion. E lui, che era una guardia giurata, quindi faceva un lavoro che lo teneva molto lontano da casa tutte le ore, si è trovata a doversi riprogettare completamente, e con queste due bimbe lacerate, e poi due bimbe insomma, con quella di quarta che già iniziava ad avere una preadolescenza precoce, e per cui lui ha scelto di cambiare lavoro. Si è reinventato grazie alla sua laurea, insomma, di ambito umanistico come docente, ed è arrivato, ha messo le figlie in questa scuola, e noi ci siamo trovati una di queste bimbe in classe, e mio figlio Riccardo veniva a casa ogni giorno sconvolto, un po' sconvolto, perché a un certo punto i bimbi avevano capito cos'era successo, cioè cosa c'era alle spalle di questa bimba, e io coglievo mio figlio lo sgomento, forse, e anche la paura, cioè che succedesse anche a lui di trovarsi all'improvviso senza la mamma. Però lui veniva a casa tra lo sgomento e il triste dicendomi: "Ah, ma la Genoveffa piange sempre, piange solo, mamma, piange sempre, piange solo." Ed era così. E allora io una volta ho chiesto: "Ma cosa fa la maestra?" E lui mi ha detto: "L'abbraccia. Cosa vuoi che faccia?" Non è che le facesse dei grandi discorsi. No, per esempio, a questa bimba scatta il tema. Arriva la mostra di Marcellino Panevino a scuola. Ce le portiamo le classi di queste bimbe? Sì o no? No, perché anche quella è una storia che è un po' grunge, soprattutto se hai alle spalle fresco un lutto di quel tipo. Cosa facciamo? Confronto col papà. Un papà a cui io mi tolgo tanto di cappello e mi inginocchio ai suoi piedi, perché è riuscito, secondo me, a restare molto lucido nonostante tutto, e lui ha detto: "Certo che ce le portate." E quindi ce le hanno portate, e ce le hanno portate con tutto quello che ha comportato, perché, insomma, voi immaginatevi ste maestre lievemente nervosette. E insomma, alla fine, tra l'altro, insomma, c'è stata la commozione generale, perché è una storia che commuove, quindi non piangeva mica solo la bimba in questione, insomma, piangevano tutti. Però, insomma, per esempio, questo padre ha fatto questa scelta, che io ammiro, perché è dolorosa, è difficile, non è scontata, perché un'altra cosa è questa, che noi con le migliori intenzioni, poi è chiaro che uno non può caricare dei macigni sulle spalle di un bambino, di un ragazzo, cioè bisogna essere anche attenti e saper dosare. Un padre lo sa, però, come sono le sue figlie, ma credo anche un insegnante sa come sono i suoi bambini e i suoi ragazzi. E lui ha ritenuto che quello fosse un peso, un dolore, però che loro potevano portare, e che non andava bene rimuovergli, non andava bene togliergli. Perché se io ti tolgo quello, tu ne incontrerai un altro in un'altra situazione, dove non avrai qualcuno che ti mostra una prospettiva di significato in quel passaggio drammatico che tu hai vissuto, anche se lì lo vedi raccontato in un film, in una mostra. Quindi lui ha fatto una scelta difficile, ma l'unica scelta ragionevole, perché non ha nascosto questa cosa alle sue figlie. Una cosa che, tra l'altro, cioè, non riesce a nasconderla, perché rimane lì come un muro fluorescente, passatemi il termine. E una cosa che mi ha colpita è questa, che questo me lo raccontava poi una mamma della nostra classe che appunto ha una figlia femmina che insomma è molto amica, conosceva già questa famiglia, per cui si è presa un po' a cuore le bimbe e mi raccontava che la nostra compagna di classe spesso giocava con la figlia di questa mamma, giocavano a, come si chiama, Inside Out. E mentre la figlia di questa mamma faceva sempre che è tutta pimpante, super estrosa, allora era sempre gioia, gioia. Questa, la nostra Genoveffa si autorelegava spontaneamente sempre al ruolo di tristezza. Tra l'altro, le assomiglia anche un po' fisicamente. Quindi questa poveretta aveva deciso che lei era tristezza ed è stata tristezza per un anno e mezzo, 2 anni. Poi un giorno mi ha detto questa mamma, mentre stavano giocando, Genoveffa ha detto: io oggi però non vorrei essere tristezza, possiamo fare che sono speranza. E questa cosa, scusate, tata, vai di là, scusate, così, cioè, appunto, questa è la piccola. E questa cosa però mi ha colpito, perché nessuno le ha fatto i pistolotti sulla speranza, a questa bimba, oddio, li avrà anche sentiti questi discorsi. Però semplicemente secondo me è successo questo, che suo padre per primo e le realtà che lui ha scelto di mettere attorno alle sue figlie non hanno sottratto la speranza dalla morte. E questa è una cosa che noi dobbiamo ricordarci. Non possiamo sottrarre speranza dalla morte. Come si fa a non sottrarre speranza dalla morte? Vedere che non sei solo e vedere che questa cosa non è, come dire, non è l'ultima parola che definisce il valore della tua vita, nemmeno della vita della persona cara che hai perso. E per fare questo bisogna esserci, stare lì, cioè proprio con una presenza, perché ci sarà il bambino che ha bisogno di sentirsi rassicurare, ci sarà il bambino che ha bisogno di piangere, di essere abbracciato e basta, magari per un anno, 2 anni, 3 anni. Ci sarà il bambino che ha bisogno di disegnare, buttare fuori, raccontare. Noi dobbiamo essere lì, presenti e non rifugi, non scappare noi. Perché se noi siamo lì con una speranza, con uno sguardo buono sulla vita, sulla loro vita e anche su questa cosa che è accaduta, noi non stiamo togliendo speranza. Magari non saremo capaci di dargliene un'oncia di più, ma non gliela togliamo, non sottraiamo la speranza neanche dalla morte. Per me è un'altra cosa che serve molto e anche in fase preparatoria, e ve la dico come tale, è questa. E, tra l'altro, se guardate, appunto, visto che abbiamo evocato la Death Education, comprende sempre una parte narrativa ogni intervento di Death Education, magari raccontare di sé, raccontare delle storie. Io vi dico questo, che raccontare grandi storie, raccontare i grandi miti, mostrare le grandi storie, il grande epos, quelle che hanno appassionato, che appassionano anche noi, è un buon modo per preparare, per introdurre la morte, che è un passaggio che ha un senso, che non toglie senso alla vita, nella consapevolezza dei nostri figli. Un altro grande problema nostro è che noi non abbiamo più neanche le grandi narrazioni, cioè non dico le narrazioni religiose, cioè no, sarebbe magari, però cioè, non pretendiamo, ci basterebbe una grande narrazione qualunque, ma sono roba un po' demodé oggi. Tant'è vero che quando salta fuori un Davenia o un Nembrini, no, questi qua che riprendono Dante o Benigni con Dante o l'Odissea, sembra letteralmente che abbiano scoperto l'acqua calda, ma l'hanno fatto perché ce ne siamo dimenticati noi di queste grandi narrazioni. Io ho visto questo, che per esempio ai miei figli ho fatto, ho letto L'Hobbit, io con loro leggo molto, gli leggo delle storie. Ci siamo letti L'Hobbit, ci siamo letti L'ultimo elfo di Silvana De Mari, ci siamo letti, perché piace il fantasy, ci siamo letti dei pezzi del Signore degli Anelli e ci siamo visti i film e lì muore, e loro me lo dicevano anche l'altro giorno, dicevano, beh, Harry Potter, per non parlare di Harry Potter, e l'altro giorno E Agostino, il mio figlio che adesso fa la quarta elementare, mi diceva: Oh, cioè, comunque, mamma, perché com'è nata? È nata perché io a un certo punto ho detto: Ah, no, guardate, sì, questo passaggio di quel film qua io faccio fatica a vederlo perché so che quella persona muore. E loro hanno detto: Beh, mamma, però scusa, ma in Harry Potter quanti ne muoiono? Nel Signore degli Anelli quanti ne muoiono? Ma scusa, ma allora tu però ce l'hai fatti vedere? Ma noi siamo stati male! E io mi sono resa conto in effetti di questa cosa. Quando muore Boromir tutte le volte nel Signore degli Anelli, mio figlio Riccardo, che si è particolarmente affezionato a quel personaggio, elabora un lutto. Cioè, si commuove, ci sta male tutte le volte, ma dopo va avanti per un giorno o due, ne parla a scuola, elabora un lutto. Quando muore Piton in Harry Potter, mio figlio Agostino elabora un lutto. Allora, non è per dire che dobbiamo pensare che gli risolviamo il problema facendo morire personaggi fittizi, però quello che voglio dire è questo. È che nelle grandi storie, nelle fiabe, la morte, il male, come la violenza, il dolore, l'ingiustizia gratuita, ci sono. Ci sono, ma sono rappresentate a un livello archetipico che parla al nostro inconscio e che dice: il mondo, vivere è bello. Il mondo è un posto che può essere ospitale, ma anche molto ingiusto. Il vivere nella sua bellezza purtroppo non esclude lo scandalo del male, non esclude il dramma del dolore e non esclude il dramma della morte, ma questo non toglie senso alla vita e non toglie senso neanche alla morte. Noi non raccontiamo più fiabe, non leggiamo più libri ai nostri figli e questo secondo me è un altro dei grandi aiuti che ci facciamo mancare. Peraltro, i prodotti, i film ci abbondano. Io ho chiesto il permesso, cioè ho chiesto l'ok a Don Paolo, mi ha detto di sì. Io vi manderò dopo questo incontro magari due o tre saggi articoli di taglio più prettamente pedagogico, uno straccio di un libro, insomma, e poi vi manderò una bibliografia e magari anche un elenco di racconti o film utili, perché guardate che in film io penso alla Pixar, Up. O anche, beh, Big Hero 6, io sono andata a vederlo con i miei due maschietti che erano piccolini quando è uscito, con un'altra mamma e figli coetanei, ci siamo sciolti tutti quanti. E l'altra mamma mi ricordo che quando siamo uscite dal cinema chiedeva: Dio, ma se lo sapevo, perché è drammatico anche, non te lo aspetti, non te lo aspetti per niente. Però quelli sono film in cui la morte, con tutto il suo carico di implicazioni, anche dolorose, tra l'altro in una prospettiva nemmeno religiosa, però sono costretti a confrontarci, sì. Anche i nostri bambini molto piccoli che vanno a vedere il film della Pixar, un altro è il Re Leone, per chi ha a che fare con dei bambini. Anche quello è una lezione meravigliosa sul tema della memoria, del legame con le generazioni, anche del fatto che un'altra, cioè, che chi è morto possa continuare a vivere. Lì, se volete, la prospettiva è un po' il cerchio della vita, però insomma, però ci sono tante letture che noi possiamo fare, tanti film che noi possiamo far vedere. Anche se non stiamo mettendo a tema la morte, che però ci danno un aiuto formidabile, perché un'altra cosa che secondo me noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a fare quando ci troviamo in situazioni di questo tipo, quello per esempio che ha fatto il mio amico parroco con quella classe, è permettere pian piano a loro di trovare parole, per nominare questa cosa. Magari anche se non la racconteranno mai a nessuno, però per nominare questa cosa, cioè se noi evaporiamo, se noi spariamo, mettiamo su i filmati cretinetti perché non ci dobbiamo pensare, se noi cerchiamo di rimuovere qualunque ulteriore impatto con questa cosa o qualunque cosa che possa richiamare quell'esperienza tremenda che tu hai vissuto, noi stiamo impedendo a questi ragazzi, stiamo impedendo ai nostri bambini di, come dire, trovare parole per dirla quella cosa a se stessi, perché che è il primo modo per farci i conti. Cioè, quando tu riesci a chiamare per nome una cosa, in qualche modo un po' l'hai fatta tua. E allora questo è un aiuto formidabile che noi possiamo dare. E raccontare storie, leggere i grandi libri, ma ce ne sono tanti anche, io penso alcuni, Mattia e il nonno e lo stralisco di Roberto Piumini. Molto belli, molto delicati, vanno bene anche per dei bambini. Mattia il nonno è proprio la fascia d'età delle elementari e in un modo molto delicato e raccontato, quelli mettono a tema proprio apertamente anche la questione della morte e della vita dopo la morte. E, però voglio dire che questi sono tutti strumenti che noi possiamo utilizzare non per forza solo nel momento emergenziale, ma anche prima, perché io non so voi. Ma siccome appunto come i miei studenti, quindicenni, diciottenni, ventenni, non mancano di ricordare, ho 40 anni per cui sono la nonna per loro, però visto che appunto degli anni sulle spalle ormai li ho, ma penso che possa dirlo chiunque qui presente, io so di letture, di discorsi, di un brano biblico, una preghiera, un pezzo di un romanzo, che quando li ho letti mi hanno colpita. E li ho capiti. Poi, passato il tempo, un anno, 5 anni, 10 anni, io mi sono trovata a vivere una situazione che quella lettura, quel film, mi aveva come anticipato. Io vedendo quel film, leggendo quel salmo, quella implorazione di Esther, avevo capito, mi ero immedesimata. Ma quando poi mi sono trovata a vivere certe situazioni, quelle erano un'esperienza che io, cioè non so come dire, era qualcosa che io avevo per stare dentro a quell'esperienza, perché mi era stata in qualche modo anticipata e mi erano state messe nella mente, nel cuore, parole, immagini per dirla, per guardarci dentro, per leggerla. Questo, guardate, che fa sempre parte dell'educare e anche dell'insegnare, dell'imprimere un segno, come da etimologia, nei nostri ragazzi. Per cui io mi sentirei di dire, il modo migliore per stare di fianco ai nostri ragazzi e per aiutarli a stare di fronte all'esperienza della morte, che loro la stiano vivendo o no, è questo, cioè di esporli a queste grandi narrazioni antiche di ieri e anche di oggi, in cui c'è tutto un patrimonio di esperienza umana del vivere e del morire, che si offre, che passa, che anticipa per loro tante esperienze fondamentali e che dà loro gli strumenti per essere introdotti a questa realtà, per farci conti, per rifletterci, magari per starci anche male perché piangono quando muore Piton. Questo è un lavoro che come insegnante è una risorsa formidabile che noi abbiamo. Beh, anche la Bibbia, tra l'altro, abbonda se vogliamo. Un'altra cosa che mi sento di dire, poi cerco di lasciare un 20 minuti a voi, è questa. In realtà erano due, ma vabbè, cioè, mi viene in mente che potevo dirlo, però insomma, no, questo è un altro aspetto che mi sento di dire. Qua siamo tra docenti di religione. Allora, cioè, la prospettiva religiosa è una risorsa formidabile, ma non semplicemente perché ci consoliamo, no, no, stai tranquillo perché poi c'è una vita dopo la morte. Io la rigirerei al contrario, cioè, le grandi storie, anche le più laiche, se volete, come Harry Potter, Il Signore degli Anelli è già diverso, pensando agli esempi che vi ho fatto prima, però sono grandi proprio perché sono pervase da questa. Cioè, da un sentimento religioso, da un senso religioso, per cui il criterio ultimo del bene e del male, del vivere e del morire, il significato del vivere, non è totalmente in mano nostra. Ci mettono di fronte al fatto che la nostra vita poggia su un grande mistero, che però è un mistero buono, al quale siamo consegnati e rispetto al quale il morire è un tornare a essere consegnati. E questa cosa è una prospettiva formidabile, non è consolatoria. Cioè, ogni tanto mi è capitato discutendo con dei miei studenti, Cristo in croce non ha fatto un discorso filosofico sulla morte e non ha neanche detto: guarda che beh, ah beh, tanto poi vado in paradiso, ce l'ho promesso al ladrone, ci vado io anche a posto. Cioè, in croce ha urlato chiedendo di essere, ha chiesto di essere risparmiato e poi ha urlato lamentandosi, cioè ha urlato un grido di dolore. Quindi non è che la prospettiva religiosa sia così la cosa consolatoria che noi possiamo brandire per intortare la persona che abbiamo davanti. Però avere quell'apertura lì significa avere gli occhi aperti per riconoscere la grandezza della nostra vita, così grande che affonda le sue radici in un mistero che ci precede, ci circonda, ci accompagna e ci segue. E il morire è un ritornare a quel mistero, perché quel mistero si è svelato e questa consapevolezza, nella misura in cui è nostra, apre una possibilità anche ai nostri ragazzi, apre una possibilità anche ai nostri figli. Un'altra cosa che mi sento di sottolineare è l'importanza della ritualità. Quando è morto il ragazzo, cioè dei riti anche che accompagnano la morte, che è il grande dramma di quest'epoca Covid, come ci siamo detti all'inizio. Io ho pregato per tutto il lockdown, mi ero messa d'accordo con una mia amica e pregavamo per tutte le persone ogni giorno che quel giorno sarebbero morte sole e per le loro famiglie, perché per me quello era un pensiero sconvolgente, perché essere soli, ma davvero soli, di fronte alla morte propria, alla morte di un proprio caro, ecco, questa è una cosa che può togliere la speranza. La ritualità che accompagna il morire è un modo alla fine, non semplicemente per fare antiquariato o per elaborare il lutto anche, ma qua ve l'avrà detto la Leoni mille volte meglio di me, però è anche un modo per non togliere speranza di nuovo, come dire, per mostrare questo mistero che ci precede, ci segue. Quando il parroco di cui vi dicevo si è preso a cuore questa classe di ragazzi nei giorni che sono stati più dei soliti 1-2, perché figuratevi un'autopsia, iniziata un'inchiesta, un suicidio di un ragazzino di 15 anni, prima del funerale lui li aveva visti una volta o due già questi ragazzi e ha insistito perché tutti partecipassero, perché molti di loro non volevano andare. Non se la sentivano, non ce la facevano. Lui ha insistito perché ha detto: voi dovete avere un momento per salutarlo, e per salutarlo non così con un pensiero, per dirgli addio e anche per rendervi conto di cosa è successo. Voi dovete avere un momento per fare i conti col fatto che questo qua in classe non ci torna più. E questa cosa è esattamente quello a cui ogni ritualità che accompagna il morire ci riconduce. Però a me la cosa che ha colpito un sacco è stata questa, che dopo la celebrazione della messa funebre sono andati a parlare i fratelli, anche alcuni di questi compagni di classe, in una specie di appunto di ricordo, di commiato di questo ragazzo. E uno di questi ha detto: io mi ricordo questo compagno, perché lo conosco da quando eravamo bambini, e io mi ricordo che lui una volta aveva visto un piccione ferito zoppicare che non riusciva a volare, forse mezzo investito, un piccione morente, e lui c'era stato malissimo. Lui era uno di quelli così sensibili che stava male quando vedeva un piccione morente. E io diceva: adesso ho capito che lui con una sensibilità così non poteva stare in un mondo brutto come quello in cui viviamo adesso. E lui ha detto: però io ero arrivato oggi pensando di dirgli addio, invece adesso, finite le esequie, io adesso ho pensato che gli dirò ciao. A me questa cosa ha colpito, perché lì ci ha messo, però questo qua era anche un ragazzo non credente, cioè uno di quelli che non si avvale, tanto per dire, no? Però cioè, e dopo lui lo diceva che, insomma, essere lì di fronte in questa cosa così strana e drammatica, però non disperata, che è stato, che è un rito funebre, e lui mi ha detto: io dopo, io non potevo dirgli addio, gli ho capito che potevo dirgli solo ciao. E a me questa cosa ha colpito un sacco, perché è anche a questo che servono i nostri riti, non solo a elaborare il lutto, ripeto, e a congedarci, che comunque sono passaggi che per noi sono necessari, necessari. Abbiamo bisogno di questo, perché se no rimane una voragine aperta, irrisolta. Però queste ritualità ci dicono anche quella cosa che vi dicevo prima, e cioè che a un certo punto noi siamo di fronte a un bivio. O la nostra vita si gioca tutta qua, è in mano nostra, come va va, la tua abilità e la tua fortuna e le circostanze determineranno il top percentuale della tua riuscita, della tua felicità, oppure la nostra vita riposa su un mistero grande, anche difficile, che non risolviamo ma che ci appartiene, per cui anche dalla morte può non essere ritratta la speranza. Dopo, ognuno di noi, quando si trova concretamente con un bambino, con un ragazzo, le tecniche concrete, fai fatica, ne esistono tante, l'ascolto attivo, no? Che comunque vale sempre, per cui un ascolto come spugne, partecipe, dove se questa persona ci parla anche col corpo, essere protesi, accogliere tutto, saper stare in silenzio, saper far decantare, sapergli anche riverbalizzare, perché lui possa da lì, ma hai detto questo, ho capito bene, hai detto così, perché lui possa ripartire e ridire, però a volte può semplicemente servire un abbraccio, uno star lì, non aver paura, cioè saperci stare, essere presenti come adulti. Poi loro da noi non si aspettano la soluzione, perché io penso ai ragazzotti, penso adesso sempre a questi grandi, cioè loro sono sdegnati e dall'adulto che minimizza, scappa e nega, si sdegnano, però sono anche molto lucidi e diffidenti nei confronti di quello che arriva e ha tutte le risposte pronte o pretende di averle, perché loro sanno perfettamente che non le abbiamo e non si scandalizzano del fatto che noi non le abbiamo, non si scandalizzano per niente. Loro però, come dire, io credo che li provoca il fatto, il nostro ammettere che non abbiamo tutte le risposte e che però, anche se non abbiamo la soluzione, siamo disposti a stare accanto a loro, a fargli compagnia in questa cosa che tocca tutti, che tocca anche noi. Dopo il modo di farsi vicino e di fare compagnia, uno lo dovrà calibrare sulla persona concreta che ha di fianco, perché non c'è un alunno uguale a un altro, non c'è una reazione uguale a un'altra e quindi non c'è un bisogno uguale a un altro. Però allora hanno bisogno di adulti veri, significativi, che non vuol dire perfetti, non vuol dire imparati, ma vuol dire adulti che quel lavoro lì lo fanno per sé innanzitutto, con tutto il dolore e la fatica che comporta sempre. Io mi fermerei qua in questi ultimi, c'è un po' di cigolio, io in questi ultimi, in quest'ultimo quarto d'ora, 20 minuti che abbiamo, lascerei la parola a voi se avete domande, interventi, riflessioni, obiezioni. Poi ribadisco, dopo qualcosa vi mando, 2 o 3 saggi proprio di ambito prettamente pedagogico, andando un po' a parare sui temi che abbiamo toccato oggi, e una bibliografia o filmografia che possa esservi, insomma, utile. Però se avete osservazioni, riflessioni, c'è una mano alzata.
Sono io, Giulia. Buonasera, sì. Grazie intanto buonasera. Davvero per tutte queste belle cose che ha raccontato e ha partecipato con noi. Parto con 2 cose semplici che sono, senza aggiungere per carità e mettermi in confronto con lei, ma 2 piccoli film interessanti che sono Coco, penso anche, e Le cronache di Narnia, penso, certo, che anche quelle sono incredibili. Però volevo chiedere una cosa, che non è proprio un lutto, ma come accompagnare dei ragazzi adolescenti che non vivono un lutto, ma vivono, non so come spiegarlo, un semilutto, cioè vivono con un genitore che è malato di tumore e che continuamente è sottoposto a interventi, cure, sempre sul filo, no? Tra la vita e la morte. Non è un lutto, è ovvio, però non lo so se è più sfiancante o meno di una morte improvvisa o appunto, di una tragedia, insomma. Perché quando si prolunga poi per anni e anni, questi adolescenti davvero non so come stare accanto a loro e come accompagnarli anche, perché intanto loro crescono e hanno anche altre problematiche, non è solo un genitore che sta male. E niente, ha qualche suggerimento, qualche... Grazie.
Ah, grazie a lei. No, sì, io sono d'accordo, questo non è un lutto, cioè è un'agonia e forse è più sfiancante, anche perché magari si presagisce che prima o poi arriverà anche il lutto. Però intanto c'è questa attesa che forse fa più paura, del momento stesso, questo doversi preparare a qualcosa per cui non ci si vuole preparare fondamentalmente. Quindi no, penso anch'io che sia una condizione che possiamo tranquillamente assimilare. Io mi sento di dire questo, cioè, poi appunto, senza pretendere di avere la soluzione, la risposta, non far finta che la cosa non ci sia. Parto ancora prima, cioè, calibrarsi sulla persona che ho di fronte. Questa cosa nella sua vita c'è e io non posso far finta che non ci sia. E non posso perché la so, nella misura in cui sono un adulto, sono responsabile di quella persona, sia pure in un'aula di scuola e lo so, io non posso far finta che non ci sia. Poi ci può essere il ragazzo col quale i cui segnali mi fanno capire benissimo che se solo gli butto lì una parolina ha voglia di parlare, allora io lì quell'occasione la sfrutto. Ci può essere il ragazzo che mi fa capire chiaramente che sa che io so e che sa che sono sul pezzo, ma che preferisce stare in silenzio e lì dopo ce la giochiamo nel rapporto personale con ciascuno dei nostri studenti. Un'altra cosa che mi sento di dire è, come dire, non inchiodarli nemmeno a questo, proprio come per il motivo che dice lei. Cioè, un lutto segna una cesura, soprattutto un lutto che uno vive da bambino, da ragazzo. C'è un prima e un dopo. Una situazione come quella che descrive lei, crea un limbo, crea un lungo limbo in attesa di questa cesura che prima o poi arriverà e che per certi versi sarà un dramma, sarà un trauma, per altri potrebbe essere anche catartico. Quando noi abbiamo una persona, una condizione di questo tipo, cioè, come dire, sono condizioni che tendono già a essere totalizzanti di per sé. Avere un genitore, così come avere un figlio, malato a lungo che ha bisogno di ospedalizzazione, cioè è una dimensione totalizzante, per cui io non posso far finta che non ci sia, perché quella roba lì è parte integrante della tua vita, la totalizza. Dall'altra parte, secondo me, è un equilibrio molto delicato che chiede proprio sapienza educativa, e dall'altra parte neanche inchiodarti a quello, cioè c'è quella cosa nella tua vita, non è tutta e solo quello, non solo per un motivo molto semplice, che questa cosa così totalizzante, se va a finire male, d'amblè sparirà. Io ho in mente la mia amica che ha avuto un anno e mezzo di vita vivendo in ospedale a Bergamo con questo bambino che ha dovuto affrontare due interventi al cuore, uno ai reni e un trapianto di fegato, e poi quando stava bene, dopo un mese, all'improvviso, cioè tutto il suo mondo, tutto il mondo che lei aveva da un anno e mezzo a questa parte, anche in termini di impegni concreti, perché poi c'era il fisioterapista, il logopedista, perché sto bimbo non ha fatto un giorno di nido, quindi d'amblè è sparito. E quindi lei ora si trova ad affrontare anche, come dire, una vita. Lei mi diceva, cioè, questa è la vita di qualcun altro, non è la mia, perché io, cioè, non è la mia vita. E questa cosa può accadere tranquillamente anche a chi ha un genitore in quella condizione. Quindi noi non possiamo negargliela questa esperienza, però è anche importante che, come dire, permettiamo a questi ragazzi, cioè gli diamo non li inchiodiamo a questo, non so come dirlo, non li inchiodiamo a questa cosa e li aiutiamo a permettersi di essere adolescenti che cambiano, crescono, c'hanno i casini con l'amorosa, il motorino, cioè che gli diamo anche questa opportunità. È un equilibrio molto delicato, però dopo ce la giochiamo anche qua nella relazione personale, direi. Non so se ho risposto, ma ripeto, io non ho delle gran soluzioni.
No, no, grazie, certo, grazie, grazie mille.
A lei. C'è qualcun altro che...
Beatrice, una sì. piccolissima riflessione, cioè ha fatto molto piacere e ti ringrazio proprio tantissimo questo recupero di alcuni elementi che anche durante il nostro percorso sono ricorsi sistematicamente, sento una grande sintonia con la professoressa Bassani, insomma, no? Ecco, questa decisività dell'essere degli adulti testimoni, che quindi vuol dire tutto sommato è sempre una sollecitazione alla conversione personale. Ma l'altro elemento che mi veniva in mente è che per il profilo di educatori bisogna proprio decidersi di essere controcorrente, perché ci sono delle necessità per il bene dei più piccoli che hai messo in risalto, che sono proprio agli antipodi dell'aria che tira, perché per esempio quando tu dici la bellezza, la necessità e l'opportunità di narrare, di raccontare grandi storie con radici, vengono da lontano, appunto se pensiamo che siamo tutti concentrati sull'attimo presente, è proprio nell'altra parte del mondo questa tendenza, ma come pure... appunto, ma anche questo ce lo siamo detti tante volte in questi corsi, questa esagerazione di attenzione allo star bene a tutti i costi, sempre, comunque, che se no non è vita, è dall'altra parte del mondo rispetto a sottolineare questi profili che anche oggi hai fatto emergere. Quindi ci aiuta poco il contorno, ecco. Quindi il decidersi di essere controcorrente è proprio una scelta di coraggiosa di vita in quella direzione lì. Grazie di tutto quello che hai detto.
Grazie a te Beatrice, no, sono pienamente d'accordo. C'è poco da aggiungere a questa considerazione. Ecco, io credo che una cosa che può aiutare è cercare di non essere soli neanche in questo, cioè a me ha colpito questa cosa, quando è successo questa cosa terribile del suicidio di questo ragazzo nella mia scuola e quei pochi pirla, perché siamo passati come tali agli occhi della maggioranza dei colleghi, dove l'idea era anche a un certo punto, oh, è un dramma, non ti impicciare, e quei pochi pirla perché non trovo un'altra parola, che a un certo punto ci siamo sentiti interpellati in una certa misura, ci siamo velocemente trovati e messi assieme. Ma non semplicemente perché l'unione fa la forza, ma perché, insomma, di fronte a questa cosa poi si svelano i segreti dei cuori, passatemi la frase altisonante, però io ho scoperto una comunità, non mi viene la parola, però sì, proprio una consonanza con persone, con colleghi che fino a quel momento non avevo preso in nota, che non avevo potuto sperimentare. E questo ha fatto molto bene anche alla nostra colleganza, poi alla nostra relazione sul lavoro, di amicizia con queste colleghe, questi colleghi pochi. E dall'altra parte io credo che sia una buona cosa cercarci luoghi in cui, non perché oddio che brutto essere controcorrente, sì è brutto, tante volte è scomodo, uffa, cioè essere sempre controcorrente, ma anche no, che due, un po' di relax, però cercare luoghi in cui non siamo così controcorrente perché sono quei luoghi che possono aiutarci anche a maturare noi per primi una posizione umana e consapevole su tutti questi, cioè di fronte al nostro vivere, al significato del vivere. Mi viene in mente un libro molto bello di questo filosofo Alasdair MacIntyre, Oltre la virtù, dove lui fa tutta questa disamina, fondamentalmente dice: noi parliamo tanto di moralità e di rispetto, però la nostra società con successo ha preso a colpi di macete tutte le realtà che fornivano un alfabeto morale alla gente, no? Quindi diciamo che ci vuole il rispetto, però abbiamo ammazzato la famiglia, abbiamo ammazzato tutte le relazioni, eccetera. Però lui a un certo punto fa tutta questa bella analisi delle virtù e dice: e poi c'è una grande virtù. Una virtù così grande che non ha nome, che è la virtù che consiste nel creare luoghi in cui far fiorire l'umano, creare officine in cui uno possa essere introdotto attraverso l'autorità soggettiva rappresentata da un maestro in quell'autorità oggettiva che è la realtà del mondo, la realtà della vita col suo significato. È una virtù così grande che non ha neanche un nome. E allora io credo che io ti do ragione, Beatrice, penso che parte del nostro lavoro di adulti sia anche quello di metterci a rete, creare reti o riconoscere reti, luoghi, laboratori, officine in cui incontrarci e fare questo lavoro che al mainstream piace poco e che è di poca moda e di poco appeal, ma che per noi è necessario. Non so se c'è altro, perché l'ora è tarda, capisco, un'ora e mezza a blaterare di morte. Eccolo Don Paolo.
No, ho tentato di seguirvi un po', ma non dirlo a Tibaldi, no. Giorgia,
io non c'ero, e se c'ero io negherò.
Abbiamo parlato di te e il ascoltate, no, bene, grazie. Allora, non so, io non vi ho seguito davvero, mi sono dovuto connettere di là, però ho visto che eravate agli sgoccioli, allora volevo risalutarvi e ringraziare ancora.